Ad alta voce. Elia Shilton legge Bartleby lo scrivano di Herman Melville. Traduzione di Flavio Santi.
Negli ultimi tempi mi capitava di usare involontariamente in qualche frase la parola preferirei in ogni genere di situazione non propriamente consona, quindi per cui rabbrividì al pensiero che il contatto con lo scrivano avesse già alterato seriamente la mia mente. E quali altre più profonde aberrazioni non avrebbe potuto provocare? Questo timore non era stato privo di efficacia nello spingermi a drastiche soluzioni. Mentre Nippers si allontanava in cagnesco, arrivò Turkey, calmo e ossequioso. Con il dovuto rispetto, Sir, esordì, ieri pensavo al nostro Bartleby e credo che se preferisse farsi un boccale di buona birra ogni giorno, gli sarebbe di giovamento e lo renderebbe in grado di aiutarci a controllare le copie. Dunque anche a te è rimasta quella parola, replicai un po' eccitato. Con il dovuto rispetto, Sir, quale parola? Domandò Turkey, infilandosi con la sua stazza nello spazio angusto dietro il paravento e così facendo mi spinse contro lo scrivano. Quale parola, Sir? Preferirei essere lasciato solo, disse Bartleby, come offeso per quell'invasione della sua privacy. Ecco la parola, Turkey, ribattei, quella lì. Ah, preferirei. Ah, sì, curiosa espressione. Io non la uso mai. Ma, Sir, come stavo dicendo, se lui soltanto preferisse Turkey, l'interruppi, vattene, ti prego. Oh, certo, Sir, se preferisce così. Mentre apriva la porta a vetri per andarsene, Nippers alla scrivania mi lanciò un'occhiata e mi chiese se preferissi avere un certo documento copiato su carta azzurra o bianca. Aveva pronunciato quella parola senza la minima intonazione maliziosa. Era evidente che senza volerlo se l'era ritrovata in bocca. Allora pensai tra me che dovevo assolutamente sbarazzarmi di quel folle untore che aveva già in qualche modo impestato le nostre lingue, se non addirittura le teste di me e dei miei impiegati. Ma ritenni che non fosse prudente licenziarlo in quel momento. L'indomani notai che Bartleby non faceva altro che restare in piedi davanti alla finestra, nel suo sogno a occhi aperti, di fronte al solito muro cieco. Alla mia domanda perché non scrivesse, replicò che aveva deciso di non scrivere più. Ma, santi numi, cos'è questa storia? Esclamai. Non scrivi più? No. E di grazia qual è il motivo? Non lo capisce da sé il motivo, rispose indifferente. Restai a guardarlo con attenzione e mi accorsi che i suoi occhi sembravano opachi e vitrei. Poi di colpo mi sovvenne che la sua impareggiabile diligenza nel copiare vicino a una finestra buia durante le prime settimane di lavoro poteva aver compromesso temporaneamente la vista. Ero commosso. Gli espressi qualche parola di profondo cordoglio. Gli feci intendere che naturalmente era saggio astenersi per un po' dallo scrivere e lo sollecitai ad approfittare di quell'occasione per dedicarsi a qualche salutare attività en plein air, cosa che tuttavia non fece. Pochi giorni dopo il fatto, essendo assenti i miei impiegati e avendo grande urgenza di spedire certe lettere, pensai che Bartleby, non avendo altro al mondo da fare, sarebbe stato di certo meno inflessibile del solito e avrebbe portato le lettere in posta, ma si rifiutò categoricamente. Così ci andai io stesso, con mio grande disagio. Passarono altri giorni. Se gli occhi di Bartleby migliorassero o no, non potevo dirlo. A quanto pareva, pensavo di sì, ma quando gli chiesi qualche ragguaglio, non proferì verbo. Nella fattispecie non si dedicava più alla copiatura. Alla fine, in risposta alle mie insistenze, mi informò che aveva smesso per sempre di copiare. «Cosa?» esclamai. «Supponiamo che i tuoi occhi guariscano completamente, anzi tornino migliori di prima. Non copierai mai più?» ho smesso di copiare, rispose e scivolò via. Non cambiò niente, rimase in pianta stabile nel mio ufficio. Anzi, se fosse possibile, in pianta ancor più stabile di prima. Or dunque, non faceva un bel niente in ufficio, perché restarci allora? In effetti, adesso era diventato per me un fardello non solo inutile, ma anche pesante da sostenere. Eppure mi faceva pena. Non esagero se dico che la sua situazione era fonte per me di profondo disagio. Se solo avesse menzionato un parente o un amico, avrei prontamente scritto a costui, sollecitandolo a venire a prendere il pover'uomo e portarlo in un luogo più confacente. Ma sembrava solo, completamente solo nell'universo, un brandello di relitto in pieno Atlantico. A lungo andare le necessità legate ai miei affari ebbero il sopravvento su ogni altra considerazione, indi per cui il più gentilmente possibile comunicai a Bartleby che aveva tempo 6 giorni per lasciare categoricamente l'ufficio. Gli consigliai di attivarsi nel tempo per reperire un altro alloggio. Mi offrì di aiutarlo nel compito se lui stesso avesse compiuto il primo passo per il trasloco. E quando infine te ne andrai, Bartleby, aggiunsi, farò in modo che non te ne vada completamente sprovvisto di mezzi. Ricordati, 6 giorni da adesso. Al termine di quel periodo sbirciai dietro il paravento e, oibò, Bartleby era ancora lì. Mi abbottonai il pastrano, raccolsi le forze, avanzai lentamente verso di lui, gli toccai la spalla e proclamai: «È scoccata l'ora, or dunque devi lasciare l'ufficio. Mi duole, eccoti i soldi, devi andartene». «Preferirei di no», rispose, continuando a darmi le spalle. «Devi andartene!» Silenzio. Ora, nutrivo una sconfinata fiducia nell'onestà di quest'uomo. Spesso mi aveva restituito degli spiccioli che mi erano caduti sbadatamente a terra, poiché tendo a non curarmi di siffatte faccende di poco conto. Dunque, ciò che seguirà non sembrerà frutto di bizzarria. «Bartleby», gli dissi, «ti devo $12. Eccone 32. Gli altri 20 sono tuoi. Li vuoi prendere?» E allungai verso di lui le banconote. Ma il nostro non batté ciglio. «Li lascio qui, allora», e li posai sotto un fermacarte sulla scrivania. Poi presi cappello e bastone, mi diressi placidamente verso la porta, mi voltai e aggiunsi: «Dopo che avrai portato via dall'ufficio le tue cose, Bartleby, chiuderai naturalmente la porta a chiave, visto che tutti se ne sono andati per oggi tranne te. E per favore lascia la chiave sotto lo zerbino in modo che domani mattina la possa recuperare. Non ti vedrò più, perciò addio. Se in futuro nel tuo nuovo alloggio potrò esserti d'aiuto, non esitare ad avvertirmi per lettera. Addio, Bartleby. Abbi cura di te». Non disse una parola. Restò in piedi come l'ultima colonna di un tempio in rovina, muto e solingo, nel bel mezzo di una stanza altrimenti deserta. Mentre camminavo verso casa cogitabondo, la mia vanità ebbe la meglio sulla compassione. Non potei fare a meno di magnificarmi per la magistrale sagacia con cui mi ero liberato di Bartleby. Magistrale non mi perito di definirla, e tale dovrebbe apparire a ogni spassionato pensatore. La bellezza della mia azione consisteva nella sua celestiale calma. Nessuna volgare prevaricazione, nessuna smargiassata di sorta, nessuna ira funesta, nessuna marcia avanti e indietro per la stanza, vomitando bellicosi ordini a Bartleby di far fagotto delle proprie miserabili cianfrusaglie. Niente di tutto ciò. Senza sbraitare ad alta voce di andarsene, come avrebbe fatto una mente meno accorta, avevo posto in essere il presupposto che dovesse andarsene, e sulle fondamenta di quel presupposto avevo costruito tutto il mio discorso. Più pensavo alla mia strategia, più mi compiacevo. Non di meno, l'indomani, al risveglio, ero funestato dai dubbi. In un certo senso, con il sonno avevo smaltito la fumigante ebbrezza della vanità. Uno dei frangenti in cui l'uomo è più lucido e saggio è proprio la mattina, appena sveglio. La mia azione mi sembrava sagace come prima, ma solo in teoria. Il guaio stava nei seguenti termini: come tutto ciò si sarebbe tradotto nella pratica? Era una meravigliosa pensata aver posto in essere il presupposto della partenza di Bartleby, ma dopo tutto quel presupposto era solo mio, non di Bartleby. Il nodo principale non era se io avessi posto in essere il presupposto della sua partenza, quanto se lui avesse preferito o no. Nella fattispecie il nostro era uomo più di preferenze che di presupposti. Dopo colazione mi incamminai verso il centro, discettando sui possibili pro e contro. Un momento pensavo che sarebbe stato un pietoso fallimento e che avrei trovato Bartleby vivo e vegeto in ufficio, come sempre. Il momento successivo mi sembrava cosa certa che avrei trovato la sua sedia vuota. E così continuavo a mutare opinione. All'angolo tra Broadway e Canal Street intravidi un capannello di persone eccitate che discutevano animatamente. «Scommetto che non lo fa», disse una voce mentre passavo. «Che non se ne va? D'accordo», intervenni io. «Ecco i soldi». Stavo istintivamente mettendomi la mano in tasca per tirar fuori il mio denaro quando mi sovvenne che era giorno delle lezioni. Le parole che avevo udito di sfuggita non riguardavano Bartleby, ma il successo o l'insuccesso di qualche candidato alla carica di sindaco. Concentrato nei miei pensieri, avevo immaginato, per così dire, che tutta Broadway condividesse la mia preoccupazione e stesse affrontando il mio stesso problema. Passai oltre, grato che il chiasso della strada avesse coperto la mia momentanea debolezza. Come avevo deciso, giunsi in ufficio prima del solito. Mi fermai un istante davanti alla porta, in ascolto. Tutto taceva. Doveva essersene andato. Provai a girare la maniglia. La porta era chiusa a chiave. Sì, la mia strategia aveva funzionato a meraviglia. Era davvero scomparso. Eppure, alla soddisfazione si mescolò una certa malinconia. Ero quasi dispiaciuto per il mio brillante successo. Stavo frugando sotto lo zerbino in cerca della chiave che Bartleby doveva aver lasciato per me, quando per caso il mio ginocchio colpì un battente producendo un suono di avviso, e in risposta dall'interno giunse una voce: «Tornate dopo, adesso sono occupato». Era Bartleby. Mi folgorò. Per un attimo rimasi come quel tale in Virginia che, pipa in bocca, un pomeriggio afoso e senza nuvole di molti anni prima, venne ucciso da un fulmine estivo e rimase così ameriggiare pallido e assorto presso la sua finestra aperta finché non lo toccarono e lui crollò a terra. «Non se n'è andato», mormorai alla fine, ma di nuovo, obbedendo all'arcana influenza che questo misterioso scrivano esercitava su di me e da cui, per quanto mi sforzassi, non riuscivo a sottrarmi del tutto, scesi lentamente le scale e uscii in strada, e mentre circumnavigavo l'isolato considerai cos'altro potessi fare in quell'insidioso frangente mai visto prima. Sbattere fuori l'uomo con un gesto violento non potevo. Mandarlo via a forza di insulti nemmeno. Chiamare la polizia era un'idea spiacevole. Eppure permettergli di esultare del suo cadaverico trionfo su di me, nemmeno questo era concepibile. Or dunque, oppure, se non si poteva fare niente, non c'era qualche altro presupposto da porre? Sì? Come prima avevo presupposto in anticipo che il nostro fosse partito, adesso potevo retrospettivamente presumere che fosse partito. Sviluppando logicamente il presupposto, potevo entrare nel mio ufficio di Gran Lena, fingere di non aver visto Bartleby e andare a sbattergli contro come se fosse invisibile. Un siffatto atteggiamento avrebbe avuto, in un certo qual modo singolare, l'aspetto di una cacciata. Era quasi impossibile che il nostro potesse contraddire una logica così stringente. Ma, ripensandoci, il successo del piano appariva alquanto dubbioso. Decisi allora di discutere civilmente con lui della faccenda. Bartleby, esordii entrando in ufficio con un'espressione serena ma severa. Sono alquanto dispiaciuto, sul serio, sono addolorato, Bartleby. Ti giudicavo migliore. Ti ritenevo di una tale disponibilità e discrezione che in qualsivoglia fattispecie delicata sarebbe bastato il minimo accenno, insomma, un presupposto. Ma a quanto pare mi sono ingannato. Perché, aggiunsi sobbalzando sinceramente, non hai ancora preso quel denaro? E glielo indicai esattamente dove l'avevo lasciato la sera prima. Nessuna risposta. Te ne vuoi andare, sì o no? Sbottai adesso infervorato mentre mi avvicinavo a lui. Preferirei non andarmene, rispose, evidenziando garbatamente il non. Or dunque, quale razza mai di diritto hai di restare qua? Forse paghi l'affitto, o forse paghi le mie tasse, oppure si fatto edificio di tua proprietà? Nessuna risposta. Adesso sei pronto a tornare a copiare. I tuoi occhi sono guariti. Potresti copiarmi un breve foglio per questa mattina o aiutarmi a confrontare poche righe o fare un salto in posta? Insomma, farai qualcosa per dare un senso al tuo rifiuto di andartene. In silenzio si ritirò nel suo eremo. Adesso mi trovavo in un tale stato di nervosismo e risentimento che ritenni opportuno astenermi per il momento da ogni ulteriore manifestazione. Io e Bartleby eravamo soli. Mi sovvenne la tragedia dello sventurato Adams e dell'ancor più sventurato Colt nel solitario ufficio di quest'ultimo, e come il povero Colt, esasperato da Adams e imprudentemente colto da una cieca rabbia, inconsapevolmente fu spinto al gesto fatale, un gesto che certamente nessuno potrebbe deplorare più del suo autore. Sovente, riflettendo su quel caso, mi è successo di pensare che se l'alterco si fosse svolto in strada, pubblicamente, oppure in una casa privata, non sarebbe finito come era finito. Fu la circostanza di trovarsi soli, in un ufficio solitario, a un piano superiore, in un edificio completamente disumano e alienato dai rapporti civili, un locale spoglio, indubbiamente, con l'aria polverosa e squallida. Questa deve essere stata la miccia che ha innescato la disperazione già provata del povero Colt. Ma quando il vecchio e risentito Adamo sorse in me per tentarmi contro Bartleby, lo afferrai e lo respinsi. Come? Semplicemente ricordando il precetto evangelico: vi do un nuovo comandamento, amatevi l'un l'altro. Sì, fu questo che mi salvò. A parte più alte considerazioni, sovente la carità opera come un principio sommamente saggio e prudente, una grande tutela per chi la possiede. Gli uomini hanno commesso delitti per gelosia, rabbia, odio, egoismo, orgoglio, ma nessuno cui abbia mai sentito parlare ha commesso un efferato omicidio in nome della soave carità. Il mero interesse personale, dunque, se non vi sono altri motivi da elencare, dovrebbe indurre tutti gli esseri umani, soprattutto quelli collerici, alla carità e alla filantropia. Nella fattispecie, nella situazione in questione, mi sforzai di soffocare la mia esasperazione contro lo scrivano, considerando benevolmente il suo comportamento. Povero uomo, mi dissi, non è male intenzionato, è solo male in arnese. Bisogna essere comprensivi con lui. Allora feci in modo di tenermi occupato, confortando al contempo il mio scoramento. Cercai di immaginarmi che nel corso della mattinata nel momento a lui più consono, Bartleby, sua sponte, sarebbe emerso dall'eremo e avrebbe scandito alcuni plastici passi di marcia verso la porta. Ma tutto ciò non accadde. Scoccò mezzogiorno e mezzo, Turkey cominciò a risplendere in viso, a rovesciare il calamaio e si fece nel complesso turbolento. Nippers scese nei recessi della sua pace e gentilezza, Ginger Nut azzannò la sua mela di mezzodì e Bartleby restò impalato in piedi alla sua finestra in uno dei suoi più profondi sogni a occhi aperti dinanzi al muro cieco. Chi lo crederebbe? Devo confessarlo? Beh, quel pomeriggio lasciai l'ufficio senza dirgli altro. Trascorsero alcuni giorni durante i quali, nelle pause di lavoro, scartabellai il trattato sulla volontà di Edwards e quello sulla necessità di Priestley. In siffatte circostanze, i due libri mi diedero qualche benefico pensiero. Gradualmente si insinuò in me la convinzione che questi guai riguardanti lo scrivano fossero predestinati da sempre e che Bartleby fosse stato mandato lì per qualche misterioso scopo da una provvidenza onnisciente, imperscrutabile agli occhi di un misero mortale come il sottoscritto. Or dunque, Bartleby, resta pure dietro il tuo paravento, pensai, non ti darò più noia. Sei innocuo e silenzioso come una di queste vecchie sedie, indi per cui solo quando so che ci sei mi sento bene con me stesso. Alla fine, ecco, lo vedo, lo sento, penetro lo scopo predestinato della mia vita. Ne sono lieto. Altri abbiano compiti più nobili da svolgere. La mia missione in questo mondo, Bartleby, è fornirti una stanza d'ufficio per tutto il tempo che riterrai opportuno fermarti qui. Credo che avrei volentieri indugiato in questa saggia e beata supposizione se non fosse stato per le osservazioni non richieste e non caritatevoli che i colleghi in visita da me cominciarono a rivolgermi. Ma spesso succede che il costante attrito con menti illiberali fiacchi infine i migliori propositi di animi più generosi, anche se, a ben pensarci, non era così strano che la gente, entrando nel mio ufficio, restasse impressionata dal singolare aspetto dell'imperscrutabile Bartleby e fosse perciò tentata di lanciare qualche perfida osservazione su di lui. Talora un procuratore legale che stava lavorando con me arrivava nel mio ufficio e, trovando soltanto lo scrivano, cercava di ottenere da lui qualche informazione dettagliata su dove trovarmi, ma Bartleby, senza far caso a quelle vane parole, restava in piedi, immobile, nel mezzo della stanza. Così, dopo aver contemplato in quella posizione per un po', il procuratore se ne andava senza saperne di più di quando era arrivato. Così, nel corso di un consulto, con la stanza piena di avvocati e di testimoni, il lavoro che urgeva, qualche legale molto occupato, vedendo Bartleby completamente libero, gli chiedeva di fare una corsa al suo ufficio per prendere alcune carte, al che il nostro declinava tranquillamente, restando in ozio come prima. Allora l'avvocato lo scrutava a lungo, poi si rivolgeva a me. Cosa potevo dire io? Alla fine mi resi conto che nella cerchia delle mie conoscenze professionali circolavano sussurri di stupore al riguardo di quella strana creatura che tenevo in ufficio. Ciò mi preoccupò alquanto, e quando mi balenò il pensiero che potesse vivere assai a lungo, continuando a occupare le mie stanze, non riconoscendo la mia autorità, lasciando perplessi i miei visitatori, infangando la mia reputazione professionale e gettando un'ombra cupa sul mio ufficio, mantenendosi in vita fino all'ultimo con i suoi risparmi, senza ombra di dubbio non spendeva più di 5 centesimi al giorno, e forse sopravvivendo pure a me, reclamando il possesso del mio ufficio per diritto di usucapione. Ebbene, quando tutti questi sinistri presagi si affollarono in me sempre di più, mentre i miei amici insinuavano in continuazione i loro commenti perfidi su quello spettro nella mia stanza, un grande mutamento avvenne in me. Decisi di raccogliere tutte le mie forze e liberarmi per sempre di quell'incubo intollerabile. Prima però di concepire qualche complicato progetto atto a quel fine, suggerii innanzitutto a Bartleby la soluzione più dignitosa: andarsene per sempre da sé. In tono calmo e serio, sottoposi l'idea alla sua attenta e matura attenzione, ma dopo averla meditata per 3 giorni, mi informò che la sua decisione originaria non mutava, indi per cui avrebbe preferito restare con me.